Buon lunedì, sono Marta, la voce di Lunedintro. Il libro di oggi è rosa e splende, come la sua protagonista, che nonostante tutti, nonostante la famiglia, la morale, la politica, la chiesa, ha sempre rivendicato la libertà per se stessa. Iniziamo. A Moana, ai miei nonni. Sei bella come un chiaro di luna. La tua fierezza affascina sconvolgendo l'anima. I tuoi gesti entrano dentro il cuore in maniera violenta. Bella Moana, sei solo un sogno, ma ti ringrazio perché mi aiuti a vivere. Dalla lettera di un fan a Moana Pozzi. A 30 anni dalla morte, Moana rimane un mistero, troppo intelligente, troppo bella, troppo elegante per fare la pornodiva. Che segreto nasconde il sorriso lunare della ragazza di Genova? Moana è stata una maestra di libertà. Ha usato il suo corpo per fare una rivoluzione che partiva dalla cosa più splendente e preziosa che possedeva, ovvero la sua mente. Tanti di quel corpo hanno visto tutto. Eppure lei rimane inconoscibile come un punto di domanda in agguato sul fondo dell'oceano. Con questo libro proveremo a raccontare chi è stata Moana e a indagare il suo enigma. Lo faremo attraverso 10 capitoli che secondo noi racchiudono la sua filosofia di vita e la sua essenza, sperando di renderle giustizia e anche di prendere ispirazione per vivere un po' più liberi e felici. Capitolo 1. Vivi come ti va. Il 27 aprile del 1961 a Genova era un giorno di sole. Non poteva essere altrimenti. Nella città distesa davanti al Mar Ligure, come una sirena lunga 35 chilometri, stava nascendo Moana Pozzi, la stella venuta dal futuro. Figlia di Rosanna Aloisio e del ricercatore nucleare Alfredo Pozzi, fu registrata all'anagrafe con i nomi Anna, Moana, Rosa, e chiamata poi sempre Moana, che in polinesiano significa il punto dove il mare è più profondo. Era nata al mare e lo portava dentro. Nel 2009, io, che per parte di padre sono genovese, ma cresciuta in Piemonte, andai a fare il primo tatuaggio e scelsi una data precisa, il 27 aprile. La ragione non era Moana, o forse sì, anche se non potevo saperlo. C'entrava una canzone del Nucleo, un gruppo musicale emiliano che mi piaceva molto. Era uscita 4 anni prima e il ritornello diceva 27 aprile, un giorno da ricordare. Mi sembrava importante che il 27 aprile succedesse qualcosa di mio. Tempo dopo, quando capii che Moana era uno degli amori e degli idoli della mia vita, scoprendo la sua data di nascita, mi resi conto di un fatto di cui più tardi avrei avuto altre prove. Il destino bussa sempre, prima di accadere. Si annuncia in vari modi, ci lancia segnali. Che motivo poteva avere altrimenti per scegliere proprio quel giorno tra tanti? Chi c'era ad aspettarmi nel futuro che ancora non conoscevo? La risposta è contenuta nel libro che state leggendo, o magari è il contrario. Ed è la risposta a contenere questo libro. Le coincidenze non esistono. Nascere a Genova non è semplice. I posti belli si attaccano addosso come alle persone, rendono l'andare via un'impresa mai davvero finita. E Genova, che si sviluppa appunto in orizzontale lungo la costa per 35 chilometri in linea d'aria, lunga lunga perché ha il mare da un lato e la collina dall'altra, è magnifica. Rosa al tramonto, azzurra quando lo decide lei, dorata tutto il resto del tempo. È una striscia di terra in cui si concentrano bellezza e bruttezza, romanticismo e assurdità. Per me il simbolo di questa sua natura è sempre stato una piazzetta dell'Angiporto, piazza dell'amor perfetto. Viene la tentazione di immaginarla splendida, immacolata, Invece è un rutto, uno sputo. Sembra uno sbaglio sulla pianta cittadina. Minuscola, scrostata e dimenticata. Però porta il nome di un sogno. Intorno a lei si snoda come una ragnatela l'intrico di caruggi del centro storico, uno scrigno di tesori. Ci sono le prostitute che ricevono i clienti a ogni ora del giorno, palazzi nobiliari, piccoli criminali, negozi eleganti e botteghe di frutta, e da qualche parte sempre un sassofono che suona. Moana, Moana, dove sei? Dove ti nascondi? Che cosa rimane di te nella tua città? In questo luogo pieno dalle ombre de muri, muri de mainè, ombre di facce, facce di marinai, che cantava De André in Crosa de Ma, e pieno anche dei fantasmi delle piratesse, come te. Per provare a comprendere chi era Moana Pozzi, bisogna prima di tutto interrogarsi su quale sia la congiuntura astrale misteriosa che porta qualcuno a decidere di diventare pirata, cioè di scegliere di ribaltare l'ordine costituito per fondarne uno suo, alternativo e anarchico. Moana ha saputo accettare senza esitare quello che nel viaggio dell'eroe, il modello, la struttura su cui in narratologia appoggiano tutte le storie, è il momento della chiamata all'avventura. La maggior parte degli eroi, all'inizio, la rifiuta. Prova a sottrarsi persino Ulisse, che quando Menelao, Agamennone e Palamede si recano a Itaca per convincerlo a partire con loro alla volta di Troia, tenta di fingersi pazzo. Aggioga un bue e un asino a un aratro e semina del sale in un campo. Poi fa finta di non riconoscere i tre uomini che sono venuti a cercarlo. A smascherarlo è Palamede. Strappa dalle braccia della madre il piccolo Telemaco, figlio di Ulisse e Penelope, e lo posa a terra, davanti alle zampe della bestia. Quelle avanzano, stanno per schiacciarlo, ma Ulisse tira le redini alla velocità del fulmine, rivelando di non essere lo sciroccato per cui voleva farsi passare, ed è quindi costretto ad andare in guerra. Per Moana non è stato necessario. Partire, brillare e bruciare era ciò che desiderava. Non ha mai finto il contrario, e quando la sua vocazione ha chiamato, lei ha detto: «Eccomi». Non avrai molto tempo per capire e fare le cose. Il tempo che ci danno, quella cosa chiamata vita, dura troppo poco. E così bisogna che tutto accada molto in fretta, scriveva Oriana Fallaci su un vecchio quaderno. Ed è la verità. Moana è morta presto, ma ha saputo subito chi era. Ricordo che a 13 anni ero già un esibizionista, spiega in La filosofia di Moana, il suo libro autopubblicato. Mia madre mi dice che lo ero anche da bambina e che ho sempre cercato di catturare l'attenzione degli altri. Quando avevi 4 anni e venivano ospiti a casa, cercavi nei miei cassetti i bracciali e orecchini, ti mettevi tutto addosso e ti facevi ammirare. Da ragazzina avevo i capelli lunghi e biondi, il seno prosperoso e gli uomini mi guardavano. Questo mi faceva piacere e mi vestivo in modo da suscitare le loro fantasie con gonne corte e magliette attillate. Quando andavo al mare con i miei compagni di scuola, mi toglievo il reggiseno e mi divertivo a farmi fotografare con una Polaroid che portavo sempre con me. Anche oggi mostrarmi agli altri è una cosa che adoro. Sono un'esibizionista convinta. Siamo chi siamo, e chi siamo non se ne va. È lì da prima, ci protegge e ci dà una direzione. Il nostro compito è ascoltare quella voce. Cercare di non tradire il suo fuoco. Moana, questo fuoco da tenere vivo, l'ha sempre avuto. Spegnerlo con un'esistenza moderata, o anche solo normale, sarebbe stato un peccato. Non è possibile zittire la voce per chi ha provato il desiderio di fuggire, appena capito che il mondo è pieno di strade, per mare o su terra, e che le strade sono in grado di portarci via dal luogo in cui siamo nati. Il circo che passa e chiede di andare, le navi fantasma, una carovana o una motocicletta. Ogni mezzo va bene, conta solo partire sulle tracce del nostro vero io. Non sono tutti così. C'è anche chi è fortunato, o forse no, e nasce già dentro la vita che poi gli farà piacere vivere. Altri devono inventarsela, e Moana appartiene alla seconda categoria. Lei è sempre stata lei, ma per essere se stessa ha dovuto percorrere la sua vita senza guardarsi indietro. La città dove è nata, però, le è rimasta attaccata nell'eleganza, nell'accento languido e nel corpo lattiginoso da sirena di acque profonde. Moana, insomma, se n'è andata da Genova, ma Genova da Moana. No. Nel giugno del 1963, quando Moana aveva poco più di 2 anni, nacque la sorella, Maria Tamiko. Anche in questo caso, come per Anna e Rosa, Maria era il nome concesso al parroco per evitargli uno svenimento sul fonte battesimale. Tamiko, quello vero e sentito, significa fiore di nebbia. Moana e Tamiko, che più tardi diventerà Baby Pozzi e tenterà a sua volta una carriera nel porno, crescono contente, o almeno così ricorda Moana. Sono buone, educate, vanno alle elementari dalle orsoline e i genitori le portano in chiesa. Ero una bambina felice, mi piaceva giocare, mi piaceva la vita, ero contenta di vivere, dice in un'intervista a Gigi Marzullo. In La filosofia di Moana aggiunge: ricordo la mia infanzia come un periodo sereno e senza problemi. I miei genitori erano affettuosi e attenti ai miei bisogni e a quelli di mia sorella Mima, altro soprannome di Maria Tamiko, di 2 anni più giovane. Mia madre ci aiutava a correggere i compiti e si preoccupava che fossimo sempre in ordine e ben vestite. Mio padre cercava di consigliarci buone letture. Tutte le domeniche ci portava a messa e dopo a comprare le paste. La madre, Rosanna Aloisio, in un'intervista del novembre 2023 a Giovanna Cavalli del Corriere della Sera, racconta: da bambina era tranquilla, curiosa, amava tutti gli animaletti, aveva una cornacchia, Penelope, le faceva il bagnetto nel catino, e dei criceti, di cui avevo il terrore. Da grandicella giocava solo con la Barbie o con il Lego. A scuola era una meraviglia, imparò subito a leggere e scrivere, buona, giudiziosa. Soffrivo di mal di gola e Moana metteva un dado nel pentolino con l'acqua. Tranquilla, mammina, ti preparo il brodo. I genitori si conobbero giovanissimi. Rosanna aveva 20 anni ed era fresca di collegio dei Salesiani. Quando vide Alfredo, lo trovò subito molto bello. Ma sua mamma la redarguì. Aveva la faccia di uno che l'avrebbe fatta piangere. Ci aveva visto giusto, dirà poi Rosanna. Per mio marito, io e le figlie eravamo soltanto una scocciatura, questa è la verità. Alfredo era sempre in trasferta per lavoro e loro con lui. La famiglia Pozzi abitò in Spagna, in Canada e in Brasile e ogni volta Moana era felice di cambiare abitudini e tipo di vita, tanto che viaggiare rimase per sempre la cosa che le piaceva di più. Appena un po' di tempo libero parto, quasi sempre da sola. 8 mesi a Madrid, 1 anno in Canada, 2 in Brasile. Moana rientrò a 14 anni e non era più la stessa. Con Mima erano andate a scuola di samba e lei aveva scoperto che vivere è più bello ballando. Una sera che passeggiava con le sorelle, qualcuno le aveva toccato il sedere e non le era dispiaciuto. Intravedeva una nuova soglia, solo che era tempo di tornare in Italia. Oltre a Genova alla Sirena, l'altro luogo fondamentale per capire chi è stata Moana è Lerma, il paese di origine della madre, in provincia di Alessandria. Da Pra, il quartiere genovese in cui i Pozzi abitavano all'inizio, dista 1 ora di macchina. Si gira a destra verso Voltri e poi si sale e si sale fino a Masone, già sulle alture più lontane. Si prosegue e si passa per Campo Ligure e Rossiglione e dopo poco si supera il confine con il Piemonte, scavallando nella zona di Ovada, Monferrato. Oggi Lerma, a 293 metri sul livello del mare, conta poco più di 850 abitanti. Immaginatevi come deve essere stato tornare dal Brasile e finire lì. Lo dico con tenerezza, sono cresciuta in un posto simile. Qui la famiglia Pozzi ha i nonni materni e una villa in campagna. Moana, dopo essere stata rimandata al liceo artistico Barabino di Genova, frequenta lo scientifico dai padri Scolopi a Ovada. Cova già uno spirito ribelle. Sui genitori scrive: «Tra di noi c'è una grande armonia, ma guai a parlare di sesso». Era l'unico argomento tabù, Quando cominciai a interessarmi ai ragazzi, ovviamente l'atmosfera cambiò. I miei diventavano possessivi e severi, terrorizzati dalla possibilità che potesse avere dei rapporti sessuali. Di sera non mi facevano uscire e scappavo dalla finestra. Mi proibivano di leggere libri spinti, Moravia era considerato osceno, e lo facevo di nascosto. Mi obbligavano a vestire da collegiale e io, uscita di casa, correvo da una mia amica a mettermi minigonna e tacchi alti. Non vedevo l'ora di diventare maggiorenne e di essere finalmente libera. Perse la verginità per curiosità nella primavera del 1976, a 15 anni. Lui ne aveva 23, si chiamava Antonio ed era uno studente universitario. Un pomeriggio, mentre stavo aspettando l'autobus, si fermò con la sua Mini Cooper e mi chiese se volevo un passaggio. Accettai e mi ritrovai nella pineta di Mornese. Lui non mi piaceva, ma devo ammettere che avevo un gran desiderio di provare cosa fosse il sesso nel modo più completo. Come andò? Insomma, sentii molto dolore, non mi divertii affatto, e dopo quell'esperienza passò un anno prima che facessi l'amore di nuovo. E il sesso per un anno la aspettò, sapendo che lei sarebbe tornata, e poi sempre rimasta. Che cos'era ad affascinarla del corpo e dei corpi, del sudore, degli umori, della pelle degli altri, tanti altri, vista da vicino? A dare una risposta plausibile, oltre alle nostre esperienze personali, a quello che potremmo dire noi, ci pensa la scrittrice californiana Kathleen Alcott. Alcott ha scritto benissimo del sesso fatto nel deserto del Mojave, da Faye, una ragazza di 20 anni destinata a diventare una terrorista, e Vincent, che nel suo romanzo È difficile trovare l'America, è il primo astronauta ad andare sulla Luna, e interrogata su quell'atto misterioso con cui gli esseri umani si moltiplicano e si amano, ha detto che il sesso è il posto dove si va per vivere senza il peso del linguaggio, del tempo, della cultura e di tutto ciò che di solito usiamo per definirci. Il sesso è bello, secondo Alcott, e può darsi anche secondo Moana e molti di noi, perché ci permette di distruggere l'identità o la molteplicità delle nostre identità. Varcare quella soglia, spiega Alcott, è come andare in un paese straniero. Si sta bene, anche se il passaporto che abbiamo con noi è sempre sul punto di scadere. Ma se il sesso è una sensazione cosmica, un viaggio spirituale, come può Dio essere contrario? Moana dubitava già da ragazzina. Quando ho avuto le prime esperienze sessuali, ho sentito che non c'era niente di male. Non provavo sensi di colpa e non capivo perché Dio avrebbe dovuto proibire di fare l'amore. A Lerma erano tutti scandalizzati. Lei però si rifiutava di ricevere rimproveri, o peggio, di prendere botte dai genitori. Nessuno mi teneva. Tornavo a casa, andavo a letto e quando i miei dormivano saltavo fuori dalla finestra. Si truccava troppo, metteva le gonne corte, era vistosa. La guardavano anche i professori, solo che lei di tempo per la scuola non ne aveva. Preferiva salire sul treno e magari incontrare qualcuno e andare al mare, oppure al bar, a sentire la musica. Chissà con chi. Uscivo di casa vestita regolare, in treno mi cambiavo, mi truccavo. Non potevo uscire come pareva a me, perché un pezzo di strada lo facevo con papà e lui mi diceva sempre «Ma come ti vesti?» Brontolava, però mi lasciava libera. A un certo punto Alfredo Pozzi venne trasferito in Lazio, al centro ricerche nucleari della Casaccia, vicino a Bracciano, Roma. Ormai Moana era maggiorenne e successe quello che doveva succedere. In un alberghetto sul Lungolago stavano girando un film con Edwidge Fenech e Renato Pozzetto. Lei passeggiava con un amico, si avvicinò per dare un'occhiata e un produttore la notò. «Come ti chiami? Ti piacerebbe fare il cinema? Se vuoi portarmi le tue foto domani nel mio ufficio a Cinecittà?» Lei prese delle Polaroid trovate in giro per casa e il giorno dopo gliele portò. La settimana successiva arrivò una telefonata. Le offrivano una piccola parte nel film «La campagna di viaggio» con Anna Maria Rizzoli, Serena Grandi e Gastone Moschin per la regia di Ferdinando Baldi. Il personaggio di Moana si chiamava Francesca e la parte consisteva nel fare il bagno a seno nudo sotto le cascate di Saturnia. Da allora ho cominciato a lavorare nel cinema. Mi sembrava tutto facile e tutti mi sorridevano. Ecco come avviene la formazione di una pirata, saltando dalla finestra, scappando al mare o fuggendo ovunque ci sia uno specchio d'acqua, prima poco e poi per sempre. La chiamata all'avventura fa paura solo se non si conosce il proprio destino. Ma non era il caso di Moana. Tutto deve brillare. Vita e sogni di Moana Pozzi. Un libro di Francesca Pellas. Blackie Edizioni. Lunedì intro. Entrare nella settimana con le prime pagine di un romanzo. Legge Marta Marchi. Samba Radio. Sceglie il romanzo. Elisa Vettori. Due punti. Libreria.